מונולוג לבלק.
È lunedì e come al solito siete sulle frequenze di Hot Block Radio per Monolocale Black, l'appuntamento con l'hip hop lo-fi che di solito è condotto da Alfred D, che questa settimana non c'è, ritornerà presto e lo salutiamo, ma ci sono io, Luca, a tenervi compagnia per la nostra consueta mezz'oretta old school. Oggi abbiamo un grande ospite fra di noi, una leggenda del rap italiano, stiamo parlando di Mauri B, al quale diamo il benvenuto sulle frequenze di Hot Block Radio. Ciao.
Ciao.
Allora Mauri B, partendo dall'inizio, noi dobbiamo mettere la bandierina sulla mappa, siamo a Torino, nello specifico Nichelino. Da dove parte la tua storia discografica e come artista?
La storia discografica, come chi ha seguito questa storia dall'inizio, cioè la nostra, il nostro percorso parte dal 1995 con l'uscita di In Exclusion e Dritto dal Cuore, che è stato il primo album. Però ovviamente prima di realizzare quell'album era un po', ai tempi era più usuale fare concerti in modo da comunque anche da vedere un po' come suonavano i pezzi, che tipo di risposta si aveva col pubblico, e considerato il fatto che all'epoca si partecipava a jam, che comunque chi partecipava sapeva benissimo che il genere che veniva proposto era comunque soltanto hip hop originale al 100%, quindi comunque si era inseriti in un contesto che era proprio di settore specifico, non difficile che c'era gente per caso o comunque gente che per far parte di questo movimento doveva comunque per forza esserci di persona, non essendoci internet. E quindi noi abbiamo iniziato nei primi anni 90 con proprio il gruppo Next Fusion, che noi eravamo molto giovani, intorno ai 18 anni, a fare i primi interventi live dal vivo, alle jam un po' più conosciute in Italia, le jam nazionali c'erano all'epoca, i vari Juice, Il Gusto Dopo il Sole, c'era anche lo stesso Hip Hop Village, L'Indelebile di Rimini, Ancona, comunque Centro Italia era molto attiva, c'è stato il quartiere di Roma, dove era addirittura una jam a livello internazionale, che c'era Common Sense, c'era sembra South Central Cartel, e poi nel 94 abbiamo deciso comunque di registrare i pezzi un po' migliori che ci sembrava più opportuno mettere su disco, e abbiamo fatto uscire il primo album nel 95 come Next Fusion, seppur comunque noi abbiamo iniziato a scrivere comunque prima, che un po' la mia generazione ha iniziato a scrivere tipo intorno a fine anni 80, ecco.
Come avviene l'incontro con Africa Bambaataa? Voi eravate chiamati a rappresentare la Zulu Nation. Africa Bambaataa, si parla di 15 anni prima, uno dei veri e propri fondatori a New York della WH. Cosa ha significato per voi? E soprattutto se ci puoi raccontare anche un pochino la scena del momento in cui la poliedricità dell'hip hop nelle sue varie declinazioni, quindi nelle sue varie arti, era ancora un elemento fondante di quella cultura.
Questa situazione è nata più che altro da Next One, in quanto lui ha comunque un po' il produttore e anche il fondatore un po' del gruppo, perché prima di noi comunque si è provato ad inserire altri elementi, cioè altri rapper nel gruppo, però poi chi è andato avanti siamo stati noi per una varia serie di motivi, adesso comunque non mi ricordo neanche bene il motivo. E la questione è che comunque Next One, avendo viaggiato, essendo stato diverso tempo a New York e facendo parte comunque anche dei Rocksteady Crew come crew di D-Boeing. Ovviamente era entrato in contatto anche con la Zulu Nation, Africa Bambaataa, perché all'epoca aveva comunque un ruolo di... aveva un grande rilievo. Cioè, l'hip hop era comunque... cioè, la Zulu Nation era una parte dell'hip hop molto importante.
Certo.
Era un po' la parte spirituale, no? La motivazione per il quale l'hip hop stava in piedi, anzi, addirittura la motivazione per il quale l'hip hop è nato. Quindi era un po'... era un po' comunque naturale, era un po' una conseguenza per parte della Zulu Nation, perché erano un po', era un po', diciamo, non una, non la la parte religiosa, però la parte comunque delle credenze, no? Del credo dell'hip hop. Cioè giravano comunque i comunicati al quale comunque le persone che facevano parte erano tenute a rispettare i precetti, no? che venivano stilati in questi comunicati, tradotti poi nelle varie lingue, perché comunque la Zulu Nation era un movimento mondiale. No, qual era tutti i movimenti dell'hip hop delle varie città del mondo erano un po' inserite, no? E quindi era un po' questo, era la parte un po' spirituale dell'hip hop, no? Era un po' il credo, un po' noi con il meglio dal peggio, un po' la motivazione, un po' il senso era quello di trasformare un po' il negativo, no? In positivo, ecco. E questo è un concetto che noi nell'album abbiamo cercato di marcare, di portare avanti, di far capire, no? Un po' proprio la motivazione per il quale l'hip hop era nato e veniva fatto. Questo al principio, poi adesso che è stato stravolto tutto.
Qui siamo nel 1994.
Sì.
Next Diffusion, Da With The Nation. Ce l'andiamo ad ascoltare. Come una vera fonte d'energia, the real, the nation. La nazione si impone diffondendo il suo valore. Innanzitutto inizia con lo scaricare ogni tensione. Come metti te stessa a completa disposizione. Conoscenza, saggezza, uguaglianza, comprensione, pace, unità, amore, libertà, rispetto, divertimento, fede e verità. Riconoscere l'identità di un Dio solo. Concludere i fatti nella vita e nel lavoro. Viene positivo ma negativo. Come ho già detto, questo insegna a controllare la realtà con l'intelletto. Tutto questo serve specialmente in città, dove problemi frustrano la mente e gente di ogni età. La proposta di Bambaataa, il membro appartenente alla nazione, cerco di sollevare la mente da ogni forma di confusione. Cammino verso la pace con gli altri e con me stesso. Faccio del mio meglio per arrivare al successo. Sfrutto il pretesto e finisco con questo.
Peace to the Zulu Nation.
Oh, yeah, the whole Zulu Nation. Zulu. Yeah, the whole Zulu Nation. Zulu, yeah, the whole Zulu Nation. Zeta, U, L, U. Questo è il nuovo esempio da seguire. Zulu, Zeta, U. Ascoltando da 73 sino adesso, tuttora è lo stesso. Il punto principale è New York, Brooklyn, Harlem, the South, South Bronx. Nacque come gang chiamata Organization, ben presto conosciuta come la pista si riempiva al grido di Sofiga. Bambaataa rimpiazzava l'energia del nuovo slogan. MCs, riders, dancers, DJ. Ognuno a suo modo esprime quello che dice. Ma solo chi ha fede non cede. Chi di sapere ha sete, chi lotta per le cose in cui crede. Attraverso regole di vita messe in pratica, conoscenza della vita, pura matematica. Come impari a scuola, questa è una lezione. Senza limiti di età per ogni tipo di persone. Ma attenzione, la natura nasce, cresce. Ma qualcuno delle volte a vivere non riesce. Il tempo segue il corso, sfrutto ciò che posso.
Zulu in the house.
Peace and I'm out.
Prodotto da Next One, uscito poi nell'album Dritto nel cuore 1995. Ma io mi chiedo, siete stati anche negli Stati Uniti dopo a promuoverlo o non avete mai fatto il passo dall'altra parte dell'Atlantico?
No, ma perché poi poco dopo il gruppo si è sciolto. Quasi subito dopo il gruppo.
Cos'è successo?
Cioè... Ah, è successo che c'è stata qualche incomprensione. Anche a livello contrattuale. All'epoca comunque i contratti erano complicati. 1000 pagine con 1000 clausole. Mille problemi, 1000 cose. Alla fine qualcosa è andato storto. Quindi...
Però le collaborazioni tra i membri del gruppo non sono terminate con lo scioglimento, perché per esempio in Book of Rhymes si ritrovano alcuni di voi. In generale, secondo te, per quanto riguarda la scena italiana, un esordio come il vostro, che è stato di fatto seminale, che tipo di effetti ha avuto? Avete riconosciuto degli eredi dal punto di vista di sonorità e anche di stile, visto che appunto per primi importavate un certo tipo di estetica e di filosofia in Italia, con la benedizione diretta della East Coast?
Sì, ma quella un po' quello che abbiamo lasciato un po' noi in eredità, o comunque quello che il movimento hip hop in Italia ha preso, è stato tanto a livello di beat, di sonorità, che sono gli stessi, magari i vari DJ Sciocca o Fist Cat, a dire che comunque hanno iniziato a produrre, o comunque hanno preso molto da quel disco di esordio, quelle sonorità comunque East Coast boom bap classiche, sono uscite praticamente col nostro disco, si può dire, e quindi abbiamo un po' lasciato quel tipo di esempio per quanto riguarda la musica. Per quanto riguarda il modo di rap, anche perché comunque all'epoca questo stile è molto di citazioni a personaggi, film, artisti, attori, queste rime serrate che finiscono con vocali o accenti, metriche comunque serrate, all'epoca in Italia non si era ancora vista, anche perché noi comunque facevamo riferimento alla scena americana. È stato un po' quello che abbiamo un po' marcato la cosa noi, perché comunque noi facevamo musica ispirandoci direttamente a quello che usciva dall'America. Ovviamente non facevamo riferimento a quello che usciva dall'Italia, per quello è stato forse così innovativo. Certo. Eravamo un po' al passo coi tempi con quello che usciva in America. Per quello in America, quando suonavano il nostro disco, dicevano, si chiedevano, ma come, cioè, all'epoca calcolo che internet non c'era, quindi in America comunque si chiedevano come facevano degli italiani a stare al passo alla musica che comunque contemporanea americana. Oggi è facile, ok, oggi è tutto facile, è tutto scontato, perché sia internet si mette YouTube, Spotify, eccetera, e hai tutto all'istante, mentre all'epoca era che poi semplicemente si ascoltavano i vinili che uscivano, non è che eravamo degli illuminati scienziati pazzi o chissà, cioè semplicemente ascoltavamo bene i vinili e cercavamo di stare al passo con quello che ascoltavamo, i vari gruppi dell'epoca, insomma, Trouble Quest, Leaders of the New School, gruppi così, comunque Busta Rhyme, Grand Cuba, questi artisti qua, comunque East Coast più che altro.
Dopo
la West Coast comunque ci piaceva l'hip hop in generale, non è che però se, si è scelto di seguire quella, comunque per passione, quella, quella corrente lì, diciamo.
Dopo il disco pubblicato, una pietra miliare vera e propria, Dritto dal cuore, dicevamo, lo scioglimento dei Next Diffusion, motivazioni che sono le più vaste, le abbiamo un pochino citate con Mauri B, dopo però un capitolo, se vogliamo, addirittura ancora più importante, perché entri a far parte dei Gatekeepers. Ci racconti un pochino questo capitolo della storia?
Sì, loro erano un po' i ragazzi della generazione dopo la mia, quindi era un po' questo, il contesto era comunque in un paesino di periferia di Torino, e c'era quasi questa leggenda che questi ragazzi avevano fatto un disco, che all'epoca fare un disco non era come oggi, che comunque te lo stampi, te lo autoproduci, ti fai il video. All'epoca dovevi per forza avere un'etichetta, perché non ci si poteva muovere, non si avevano i mezzi per muoversi a livello discografico come autoproduzione. L'autoproduzione è venuta dopo, verso fine anni 90, e quindi dovevi per forza avere un contratto, un semicontratto con qualche etichetta che ti spingesse, perché... Quindi c'era un po' questa leggenda di questi ragazzini di Michelino che avevano fatto questo disco, quindi era un po', si era un po' creato questo, questa passione dell'hip hop, no, in periferia, esattamente a Michelino. Quindi questi ragazzi che erano più giovani di me hanno un po', si sono un po' chiesti, no? Si sono un po' appassionati, ecco. E poi io, sciogliendomi The Next Fusion, avendo fatto prima comunque il disco anche con Chris Cat, Tornò sulla scena, EP, il mio primo EP da solista, e avevo anche esperienza, avevo già comunque girato l'Italia suonando a delle jam, conoscevo comunque tutti dell'ambiente.
Sei stato un po' il loro fratello maggiore da un certo punto di vista, un padrino della Next Generation a fine anni 90.
Sì, sì, no, sì, esatto, una cosa così. Gli ho fatto vedere un po' di cosa si trattava questa cosa, no? Proprio avendola vissuta in prima persona negli anni prima. Cassaforte, gli angoli dei tuoi pensieri spreggiano la gente, niente potrà
attraversare il mio cranio, tutto sarà percepibile ad occhio umano. 1998, quindi, Custodi del Segreto, Gatekeepers, questo è proprio il segreto, ce ne andiamo ad ascoltare. Le mie metriche nei templi, cosiddetti segreti, cose che non senti e che non vedi, che siano sugli exat, il resto sugli yeti, non importa, nulla uscirà dalla mia bocca, come un pesce dentro l'acqua, come un morto in una tomba, la mia zia e mia nonna, la gente che circonda, curiosità che sale, aumenta, sommerge in onda, svela la combinazione, se la canta, circoli per la diffusione di notizie in giro fonda, banfa, cerca pure intorno, tanto il segreto sta nella mia stanza.
Quando il possesso del segreto rende tutto inevitabile, nel mio magico mondo rende inconcepibile, e vano il tentativo di intrusione, hai dimenticato la vita di un custode. La terza stanza insegna il segreto della vita, dietro il mio cancello la storia è infinita, occulta nell'intimo dell'animo, impagino ogni sensazione, poi rimango ermetico come uno scudo, respingo le tue frasi più insistenti, mentre assisto, stringo i denti, perché ho l'astuzia e il potere di un folletto. Mantengo segregato il nome di Angus Pry in un cassetto. Sotto ogni aspetto, questa tua curiosità prosegue. Ho la testa dura, sono un calabrese. Innalzo muri per le mie difese, nelle mie segrete.
Parla più piano, così nessuno sentirà. Solo morte ci sarà, per chi rivelerà il segreto da noi custodito sarà per l'eternità. Parla più piano, così nessuno sentirà. Solo morte ci sarà, per chi rivelerà il segreto da noi custodito sarà per l'eternità.
Tengo nascosta ogni verità, come un'antica civiltà.
qualcosa di più ambiguo del gruppo dell'aldilà che va oltre i confini del tuo mondo. Alle continue implorazioni mi oppongo, ti rispondo e ti confondo in quanto il mio segreto cambia forma come pongo, astratto e profondo nello stesso tempo invento pretesti per raggirarti, per guastarti. La tattica mi spiace ma un pensiero a me svelato, segreto, privato, arcano occulto riservato nel mio intimo gelato, imperscrutabile ai tuoi occhi, irreperibili pidocchi nei tuoi orecchi. Ti turbano, ma il segreto tale rimarrà in eternità, a meno che non entrerai in possesso del mio complesso apparato mentale, in quanto al mio giudizio continua a
sentarlo. Aperto come un sito, chiuso come la scatola, custodisco il segreto, registro il mio possesso sopra un libro, libro, quando vedo che c'è chi vuole profanare, missione fallita, non c'è via d'uscita, non puoi penetrare la difesa, nascondo ciò che è mio, come l'ultima delle verità, la più segreta, leggo in una clessidra, lo stile che mi guida, mantengo la pazienza integra per questa sfida, con libero sfogo, i tuoi pensieri più stupidi gioco, la tua curiosità pesa ad un chiodo, sfrutto ogni modo, per provocare la tua ira, gatekeeper, combatto in preda follia pura.
Manterrò un segreto come latte un seno, custode, nato per questo sono, uomo, dal silenzio cristallino, animali selvatici muoiono, se chiusi in un giardino, top secret, can you keep a secret, resto da solo a leccarmi le ferite. Io no, non te la do, la chiave per aprire il nostro cancello, ma se non credi in me e io non credo in te, sarà difficile svuotarmi il cervello.
Parla più piano, così nessuno sentirà, solo morte ci sarà, per chi rivelerà il segreto da noi custodito sarà per l'eternità. Parla più piano, così nessuno sentirà, solo morte ci sarà, per chi rivelerà il segreto da noi custodito sarà per l'eternità.
E quindi assieme ai sette custodi, un po' una formazione che potrebbe essere definita i Wu-Tang de No Antri, in qualche modo si impiazza ancora di più Michelino sulla mappa di quel sound immortale di fine 90s. Dopo l'esperienza con i Gatekeepers, cosa succede? Negli anni, primi anni zero, una pausa per Mauri B. Ci racconti cosa succede?
Ma semplicemente, mi ero stufato di stare in Italia.
Hai viaggiato?
Sì, sì. Una certa, ho preso un treno, sono andato a Barcellona, mi ricordo. Sì, senza un motivo particolare. Volevo andarmene da qua, mi ero un po'... Non era tanto per la musica, perché quello andava bene, facciamo le nostre cose, facciamo i nostri concerti, i nostri dischi. Però era proprio, mi è venuta questa idea, questa esigenza di viaggiare, così, senza quasi una meta, perché sono partito dalla Spagna, poi sono andato in Inghilterra, poi nel sud della Spagna, così, di nuovo. E quindi niente. Cioè ho viaggiato, sono andato a farmi un giro, così, ci ho messo un po' tanto,
dopo
questi 10 anni.
Dopo questo decennio che diciamo di pausa, di riflessione, cosa succede? Ritorni dietro al mic, quali sono i tuoi passi successivi? Siamo più o meno a fine anni zero, no? Inizio anni 10.
Sì, praticamente verso il 2007-2008 ero tornato un po'... No, ero in Italia già da un po', però okay. Mi ero di nuovo un po', cioè l'hip hop l'ho sempre ascoltato, anche quando abitavo a Londra o quando abitavo a Barcellona,
certo.
Ovviamente il genere preferito rimane quello, non è che se vai in un altro posto o viaggi a fare altre cose, anche se per un certo periodo mi piaceva più andare ai rave techno, così a far festa, un po' così, a divertirmi, essere un po' più spensierati, no? Cioè era un po' un movimento più meno impegnativo che l'hip hop, non è che dovevi...
In quegli anni poi l'hip hop stava anche cambiando parecchio, no? Rispetto a quello che avevamo definito prima con Zulu Nation, quasi che aveva una sorta di spiritualità dietro, era diventato un genere mainstream anche in Italia in quegli anni in cui te ti sei allontanato.
Sì, anche quello, non mi è... Vedevo che comunque le cose erano cambiate, c'erano... erano arrivati a esserci molti più interessi economici dietro, è un po' anche solo Lippo Village, che comunque all'inizio era Torino, poi l'hanno, se lo sono un po',
certo,
non sono un po' asciugato a Milano ed è cambiato, cioè, l'hanno, l'ha preso Radio DJ, è stato un po', no, un po', no, è stato in quegli anni, è stato un po', ci sono stati i vari Fibra, i Dogo, che hanno un po' cambiato, le regole, no? Hanno un po' cambiato il movimento, nel senso non era più una cosa solo per l'hip hop, ma era una cosa aperta, hanno sdoganato, no, il rap italiano alla massa, no, alla gente,
è uscito
comune,
dalla nicchia, diciamo, in qualche modo.
Sì, era uscito un po' dalla nicchia, però uscendo dalla nicchia esce anche dagli intenditori, dagli appassionati, degli acculturati, dai conoscitori del genere, no?
Certo.
Quindi è diventato un genere di consumo, di consumo generico, capito? Cioè da supermercato, ecco. Questa cosa non mi era piaciuta tantissimo. E poi intorno al 2008-2009 ero tornato un po', più che altro ero tornato a scrivere. Era quella la differenza, che in quegli anni viaggiavo, ascoltavo il rap, ma non lo facevo. Il 2008-2009 ho riniziato a scrivere, i pensieri in rima, però prendendo anche cose che avevo lasciato in sospeso negli anni 90.
Okay.
E poi nell'album Book of Rhymes, che è uscito nel 2013, sono andato a rivedere vecchie strofe degli anni 90, di tipo in Breakbeat c'è un pezzo che avevo iniziato a scrivere nel 95, 96, 97, quindi l'ho ripreso più di 10 anni dopo. L'ho ripreso, ho cambiato qualcosa, ma neanche ho ottenuto l'attacco e ho proseguito, ecco. Era un po' il mio album da solista che non era mai uscito.
E quindi un salto temporale al 2013, Book of Rhymes, un po' il primo, tra virgolette, album da solista di Mauri B, anche se di fatto era una carriera già ultra ventennale. Questa fu uno dei singoli più grossi, Bombe e Cannoni.
Da dentro scivolo al centro, porto in alto le mie scritte, lente regola il mio movimento. Arrivo il figlio come il corso di un fiume, prima indicazione, un rito assoluto, pompa senza volume. C'è il mio DJ che spunta fuoco in console, mi illumina l'anima sul palco, io il nuovo ragazzo, ritorno al suono originale, mortale. Il passato nel presente, nel futuro è tridimensionale. Ho metto che pop blocking, entrate top rocking. Vorresti entrare in questo check in moonwalking? Esco fresco in volo in cielo gigantesco, mi 29 per le bombe che innesco. Cresco in modo esponenziale, sale il volume nella notte come un incubo che ti assale. Lo puoi sentire dallo squillo delle trombe, rivoluzione in corso per le strade, irrompe, si diffonde come un eco profetico, lo segue nel sasi mistica come un sufi islamico. L'unico inconfondibile è il solito MC di oggi, e la mia sigla controlla il mio pedigree. Quando un breakbeat di giganti diventa hip hop, 600 bpm non ho limiti, un symbol. Stop, qui si conclude la prima parte. Top to bottom, solo stile pura arte. Suona come Bombe Cannon, è un beat che devasta coi suoni. Poppiamo classiche hit come motori, mentre cambiano le modi, si alternano le stagioni. Abbiamo stili in blocco come vagoni, con tecniche perfette che devastano i vostri neuroni. Questo è l'hip hop, para denti guantoni, da sotto solo spinge, sette c'è, salgo sul ring, regole tai, non cercare di fermarmi, tanto non ci riuscirai mai, bye bye. Ti faccio ciao ciao come Chaos One, io corro da una vita e tu non te, now you better run. Yeah, ma cosa credi che siamo falliti? Perché non siamo tra i tuoi rapper preferiti? È facile ora stare sulla cresta dell'onda, in voga tra i pischelli che fanno paraonda. Tra nerd e tamarri, fake handicappati, li vedo 13 anni in discoteca tutti impasticati. Siamo passati da samaritani a condannati, sicuramente santi non lo siamo mai stati. Non condivido atteggiamenti inadeguati, per questo non faccio parte della cerchia degli illuminati. Questo è il ritorno dello stile selvaggio, ma stai tranquillo, questo è solo un assaggio. Non faccio gaggio per sentirmi più saggio, ma io passo al forno tu pane e formaggio. Cavalco vitalmente spesso fanno ingrassare, mi pompo tutti fuori dal quartiere popolare. Paid loud, il mio motto lo insegno, io risorgo tu cappotto di legno. Se c'è Maurizio rap con i baffi, con Bombe e Cannoni lirica calcia schiaffi. Suona come Bombe e Cannoni, è il mighty beat che devasta coi suoni. dire un universo parallelo collega la terra e il mare, il sole al cielo, da zero ci porta su pianeti inesplorati, spazi infiniti, immensi e desolati, colorati come dipinti di Klimt, forme multicromatiche come un viaggio in LSD. Era scontato che io ritornassi qui, non confondermi con rap, sono un MC. La gente al giorno d'oggi vuole solo il vero pop, per questo tutto il resto è stato solo un grande flop. E pop, non confondere gli schiavi con i king, non puoi paragonarmi Lil Wayne Arachim, io non ho bling bling, ma metto in mostra i miei diamanti, combatto per la gloria sul microfono più quattro contanti. Ormai defunti i miei contendenti, mi dedico ancora allo studio dei quattro elementi. Mi senti? Non so più come dirtelo, l'ascolta, per fartelo capire sono tornato un'altra volta, disinvolta la folla, segue la massa, io creo la MCS, pompi sotto casa e tu passa, ne sono passati tanti, piacere, finisci il tuo teatrino e poi mettiti a sedere, la formula esatta intacca i tuoi neuroni, se bitch più do prime uguale bombe cannon.
Un ritorno che sa anche di rivalsa, una delle barre più forti del pezzo. Cosa credi che siamo fallibili perché non siamo fra i tuoi rapper preferiti? Con Book of Rhymes ritorna non solo Mauri B, ma anche la crew in qualche modo di cui era stato portatore negli tardi 90. I beat abbiamo tantissimi di quei protagonisti, penso tipo Bassi Maestri, DJ Sciocca e tanti altri in questo album. Ma tra l'altro c'è anche la collaborazione con Cool J Rap. Volevo chiederti in generale com'era stato ritornare in scena con un disco che in qualche modo è stato così forte, e soprattutto se ci sono state, diciamo, delle reazioni, qual è stato in qualche modo l'onda d'urto di questo album ormai quasi 10 anni fa, 8 anni fa.
Sicuramente era un po' un'epoca che queste sonorità non si sentivano più tanto.
Certo.
Il boom bap era diventato, era l'epoca che comunque stava già nascendo già la trap anche in Italia, mi ricordo. Il suono era cambiato, era diventato quasi tutto più comunque elettronico, il campionamento comunque, il groove, la cultura del beat making dai campionamenti dei dischi originali, comunque funk, soul, jazz, si era quasi di nuovo andata a perdere. Quindi io comunque, venendo da un'epoca che questo era il mio pane quotidiano, ho fatto semplicemente quello che mi veniva più facile di conseguenza. Non ho ragionato nel modo di dire ok, mi devo adeguare al suono attuale perché devo starci dentro, perché non avevo né pressioni discografiche e né esigenza comunque di vendere dischi o di firmare contratti per diventare ricco e famoso. Comunque per me la motivazione principale per il quale ho sempre fatto la musica, l'hip hop, è stata comunque la passione, ma anche la passione musicale, no? Cioè non di... per dire, mi sarei snaturato se avessi seguito la corrente dell'epoca. E quindi un po' l'hype che ha fatto quel disco era un po' quello, che era un disco... c'è stato anche qualcuno che ha criticato che era un disco un po' anacronistico, non so... però ha fatto anche notizia per quello, perché comunque era un disco che sembrava un disco che suonava anni 90, però fatto nel 2013, però ovviamente la tecnica di scrittura è andata avanti, quella parte si è evoluta, anche se già negli anni 90 noi eravamo abbastanza evoluti come livello di scrittura, però ho cercato di andare avanti e portare, di andare oltre al mio livello di scrittura, no?
Visto che prima parlavamo di Sciocca e magari dopo ci ricolleghiamo sempre a DJ Sciocca ascoltandoci anche uno degli ultimi pezzi che hai fatto, Guerra Fredda, per Real Talk. Secondo te, rispetto al 2013, c'è una differenza di feedback da parte degli ascoltatori per quanto riguarda l'hip hop o comunque le sonorità che adesso potremmo chiamare old school? Cioè magari nel 2013 effettivamente non si era ancora pronti, tra virgolette, per una sorta di ritorno e veniva semplicemente considerato vintage, mentre adesso anche le nuove generazioni, anche i quindicenni, paradossalmente si gasano molto di più perché sono all'oscuro di tutto quello che è successo nei due decenni precedenti alla loro nascita, e quindi teoricamente suona molto più fresca adesso rispetto magari anche solo a 10 anni fa. Qual è la tua impressione riguardo?
Ah, che comunque calcolo che in questi 30 anni le generazioni sono cambiate. Chi ascoltava l'hip hop italiano negli anni 90, quando io avevo 20 anni, la maggior parte di quella gente non c'è più, ha smesso, ha fatto famiglie, figli, magari gli è passata la passione dell'hip hop, quindi ne abbiamo viste tante di generazioni susseguirsi, ascoltare questa roba, quindi non saprei dire un po' come la prendono gli altri là fuori. Quello che ho visto nel tempo, che è vero, come dici tu, anche i più giovani adesso hanno la possibilità di informarsi anche grazie a internet, di andare a capire, no, quello che stanno ascoltando, quindi è positivo, nel senso che comunque è anche un po' sbagliato pensare che comunque sia un ritorno un genere che suona vintage, perché comunque in giro per il mondo, in America stessa, questo stile di pop, il boom bap, si è sempre fatto, e anche i giovani, ci sono dei giovani americani oggi che sono forti, che comunque, cioè, fanno questo, non è che sono, cioè, seguono semplicemente una corrente, non è che sono vintage, non è che sono old school, è una corrente che va avanti.
Certo.
Che ne so, la Griselda non è che è vintage, non è che old school, è attuale, però avendo comunque come produzioni, che ne so, magari di Alchemist, di Daringer, che richiamano il passato, però con una chiave un po' più attuale, un po' più sporca, questo stile, no, grime, cioè è sempre attuale, anche se si rifà un po' al passato. Quindi è un po' come dire, c'è un suono che c'è sempre stato, anche i giovani possono, ma io sento anche in rete, anche in DM, Instagram, un sacco di ragazzi giovanissimi che ovviamente per questioni anagrafiche non possono aver vissuto quell'epoca degli anni 90, però sono appassionati a questo tipo di suono, a questo tipo di, anche di argomenti che vengono trattati, no, della passione, di questo qua, no? Quindi non saprei in che modo è cambiato l'ascolto. Per noi è sempre uguale.
Certo. Secondo te adesso, dunque, se immedesimiamoci per esempio in un te stesso, in un Mauri quindicenne ai primi anni 90, ti appassioneresti più facilmente a quello che è la sonorità d'oggi, magari più nota, o comunque ti appassioneresti a quella che era la nicchia, perché nei primi anni 90, quando tu hai iniziato, quello che hai iniziato a fare era effettivamente la nicchia? Non so se mi sono spiegato.
Ma no, negli anni 90 quel genere non è che era la nicchia, era l'unico genere che c'era.
Certo.
Non è che c'era il rap underground, il boom bap, il commerciale, il mainstream, la trap, la drill, cioè esisteva solo quello all'epoca. Adesso è la scelta, è tutta la scelta del mondo, perché sono nati, poi nel tempo sono nati 1000 sottogeneri. E poi i sottogeneri c'erano già anche una volta, non è che...
Sì, già all'epoca, per esempio, c'era già tantissima distanza tra i nomi East Coast che hai fatto te e, che ne so, i Run DMC o i Beastie Boys, cioè erano sport diversi già all'epoca, in un certo senso, no?
Sì, no, nel senso, c'era, che ne so, la Miami Bass, c'era già all'epoca, ed era comunque un sottogenere. il genere più south, c'era anche all'epoca, ed era, che ne so, lo stile un po' West Coast di Bone Thugs and Harmony, era sempre hip hop, ma era comunque di un'altra concezione, quindi i sottogeneri, le diramazioni e le interpretazioni sono sempre esistite, non è che è nulla di nuovo. E oggi che con internet è tutto enfatizzato, però non è che sia cambiato poi chissà cosa.
Parliamo di oggi, il nuovo anno, come dicevamo, dopo Guerra Fredda per Real Talk, è cominciato anche con un altro singolo, se non sbaglio Guerra Fredda ora dovrebbe uscire in 7 pollici, ci racconti quali sono? È già uscito in 7 pollici,
sì.
Ci racconti i tuoi piani, quali sono i tuoi prossimi progetti, leggevo di un nuovo progetto solista, insomma raccontaci cosa ci aspetta nel resto del 2021.
Adesso ho scritto delle collaborazioni di featuring che usciranno in questo periodo. Adesso alcuni nomi non posso ancora farli perché saranno poi loro stessi. Ovviamente devo lasciare a loro
l'esclusiva.
L'esclusiva di dare le news dei loro, dei loro featuring negli album. Posso arrivare io
a spoilerare tutto.
Sì, però c'è diversa roba figa che si sta facendo, collaborazioni in tutta Italia, comunque si sta creando veramente di nuovo una rete di quelle fighe interessanti che c'erano, che girava una volta, più che altro per rispetto, non solo per esigenza economica, capito? Quel nome perché li porta, cioè un po' quello che si fa adesso, no? Il ragazzino, sai, vuole fare il rap, mica chiama, che sogna un sito col rap più famoso del mondo Italia, perché magari è disposto a pagare 50.000 euro pur di, no? Poi magari fa quello e smette perché vede che non diventa famoso, dice ah che schifo, roba, merda. E quindi invece si sta creando, no, almeno per quanto mi riguarda, questa rete di collaborazioni, di featuring. Quello che mi dispiace è che non essendoci la parte live non si è potuto comunque presenziare di persona e un po' connettere di persona questi vari featuring che si sono fatti, che si stanno facendo. È uscito ad esempio Veterani con Lord Madden e Hector Dalai, prodotto da Kike. Avevamo in mente poi di portarlo live, no? Nelle varie, un po' in giro, e purtroppo la situazione ancora no. E poi sì, comunque io nel tempo ho sempre scritto anche pezzi miei da solista, quindi avevo intenzione, poi adesso uscirà una ristampa di un mio vecchio disco.
Ah, ok, sì. Si può dire quale?
Ma no, ancora
non. Non ancora. Un sacco di spoiler ci stai lanciando.
Sì. E poi, sì, l'intenzione è quella di fare di nuovo un progetto mio da solista. Comunque, ovviamente pezzi ne ho, miei, già scritti, fatti, quei beat che... Mm-hmm. Comunque nel tempo ho sempre scritto e messo a punto pezzi nuovi. Ovviamente. Oltre ai singoli che sono usciti, è uscito Nuove Catastrofi, Guerra Fredda, di mio. È uscito qualche pezzo su beat americani, un po' per anche per allenarmi, per divertirmi. Glock, Zebby, così, su beat americani, proprio per... così, ma anche più per divertirsi, un po' per starci dentro, fare i video, prendersi bene, fare le robe. Quello che un po' mi frena, che comunque mi mette un po' il dubbio, è che comunque per noi dell'underground buttare fuori un album ufficiale senza la possibilità di fare live comunque è un grande limite, perché comunque è un po' la parte più bella il live, no?
Sì, poi anche da un punto di vista prettamente economico, cioè la parte di investimento e il disco, teoricamente l'introito principale di questi tempi non è tanto con lo streaming, bensì con i concerti, quindi bloccandosi un pochino quella parte della filiera si è un pochino stoppato tutto.
Ma io ti dico, a livello di vendite di dischi, io ti dico che non ci lamentiamo, perché il disco, comunque Guerra Fredda, o tutto quello che stiamo facendo, anche i dischi, che ne so, di DJ Fede,
sta andando.
Stampato su vinile, dove io sono presente in diverse tracce, i dischi si vendono, la gente comunque li acquista, perché comunque l'ascoltatore che segue noi, che magari ha, non so, 25, 30 anni, 35, che comunque è appassionato, collezionista, comunque abituato a comprare la copia fisica per tenersela in casa, ascoltarsela magari in vari formati, che ne so, il vinile. Certo. Per assurdo si vende molto più il vinile che il CD, adesso come oggi, come nel 2021.
Beh, sì, si è riaperto completamente un mercato dopo diversi decenni, adesso è diventato il merch più venduto di tutti.
Assolutamente, soprattutto per il genere che facciamo noi e gli ascoltatori, certo, anche di una certa età, ma non solo l'età, perché io, per dire, in giro per l'Italia ho conosciuto ragazzi anche giovanissimi, magari di 18 anni, che si compravano il vinile, cioè ho conosciuto un ragazzo che per il regalo dei suoi 18 anni ha preferito il primo album di Next Fusion che è il Motorino. Sì. Questa cosa mi ha fatto pensare, cioè mi ha lasciato un po', no?
Allora, a proposito di vinile, visto che è già uscito il 7 pollici di Guerra Fredda, noi concludiamo questa bella chiacchierata con Mauri B andando ad ascoltare proprio
tra l'altro
questo...
lo stiamo vendendo, anche lo sto vendendo anche io da semplicemente da Instagram, chi lo vuole ordinare in DM io rispondo e lo c'è sul sito di Al Limite Struggle, comunque chi lo vuole, copie ce ne sono, però finiscono e diventerà comunque di nuovo,
diventerà cult, dopo lo trovate solo su Disc GS o su eBay,
esatto, a 100 euro.
Mauri B con Guerra Fredda, l'ultimo capitolo di una lunghissima carriera e il primo capitolo di un futuro ricchissimo di feat e un nuovo progetto su Insta che non conosciamo ancora ma siamo curiosissimi di sapere. Mauri, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata su Monolocale Black, in bocca al lupo per tutto e ci risentiamo presto, spero su queste frequenze.
Esatto, un saluto. Yeah. Io sono il primo cazzone
che sbaglia. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Monolocale Black. Appuntamento a lunedì prossimo, sempre sulle frequenze di Hotblock Radio ogni lunedì. Da Luca un caro abbraccio e rimanete sintonizzati su HBR. Un brivido freddo come questo mondo del cazzo. E pensare che sono stato anche un bravo ragazzo. Mi vogliono crocifisso, non sanno della mia storia. La mia storia. Hai visto niente se non hai visto me. Mi vogliono crocifisso, non sanno della mia storia. La mia storia. Perché inseriscono freddi come metallo e sangue umano caldo, servito in ghiaccio in bicchieri di cristallo. Ho congelato i sentimenti in questo freezer, la pulsione era dolore come spilli del Razer. Flop, mezzo d'assalto, filo spinato al collo mentre sanguina il mio corpo in questa guerra lampo. 2020 per realismo, per quanto mi riguarda non è più rap, ormai è cannibalismo. Scrivo e sputo odio sul gendarme e la monotonia. Ho fatto sviluppati come cani della polizia. Ho skills come PPT, Bitcoin, CCP, TVS, cash flow, frate Mauri B. Tutti a casa far baldoria come al solito. Non dirmi più ti amo che mi viene ancora il vomito. Porcolino quei millimetri come prova indistruttibile il microfono Kalashnikova. Ora lascia che esploda questo inferno, ma il fuoco non riscalda il freddo gelido di un altro inverno. Mi vogliono crocifisso, crocifisso. Non sanno della mia storia. Hai visto niente se non hai visto me. Mi vogliono crocifisso, crocifisso. Non sanno della mia storia. Però se hai visto me, non ti mai.